Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Si usano in media 20 minuti e durano 4 secoli. Avete un paio di minuti per indovinare il tema dell'approfondimento della settimana. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parleremo poi di strategie verdi, ecosostenibili nella grande distribuzione e per il focus sui trend di plastic style, quando la plastica fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
La sostenibilità conquista anche la pubblicità di strada. Sono in arrivo in Italia gli EcoMuvin, primi veicoli pubblicitari elettrici al mondo. Sono alimentati da pannelli solari e di notte si illuminano. Aprirà presto i battenti a Milano il primo flagship store Dirk Bickenbergs. 15 vetrine, 1300 metri quadrati su 3 livelli. Sarà, dice lo stilista belga, una sorta di dimora privata dell'atleta e dell'uomo sportivo. Portano la firma Salvatore Ferragamo le scarpe anni 40 che indossa Nicole Kidman nel Colossal Epico Australia. In vendita in edizione limitata nei colori rosso e nero, tacco 12. Il prezzo? 650 euro. L'Obama mania contagia anche i giocattoli. Da quando sono state avvistate in compagnia delle due bambine del neopresidente, le Ugly Doll, le già popolari bambole anti-Barbie morbide, colorate, simpatiche e brutte, hanno registrato un'impennata nelle vendite. Per i più golosi, il 2009 si è aperto con una buona notizia. Il prezzo del gelato non aumenterà. La rassicurazione arriva dal Comitato Gelatieri Italiani. La Toyota, antesignana delle auto ibride, si prepara a percorrere la via delle piccole elettriche con un modello basato sulla Toyota IQ, l'Antismart. La piccola FTEV, adatta soprattutto a percorsi urbani, dovrebbe debuttare negli Stati Uniti entro il 2012.
La borsa della spesa.
Protagonista dell'approfondimento della settimana oggi, ecco svelato l'oggetto misterioso, è proprio la nostra shopper, il sacchetto di plastica che usiamo tutti i giorni per fare la spesa. Una riflessione che facciamo dal punto di vista ambientale, partendo dalla messa al bando delle buste di plastica che in Italia scatterà nel 2010, ma anche commerciale per le nuove possibilità di business che la rivoluzione verde comporta. Una doverosa premessa a quello che sarà poi, come annunciato, nella seconda parte, il focus sui trend, dove continueremo a parlare della plastica ma come nuovo materiale di tendenza.
Tempo di utilizzo 20 minuti, tempo di vita 4 secoli, piccole dimensioni, grande ingombro ambientale. Ogni anno nel mondo vengono diffusi 1 miliardi di sacchetti di plastica, tecnicamente polietilene. 10 miliardi di pezzi solo in Italia, 200.000 tonnellate. L'alternativa si chiama bioplastica o ecoplastica. È biodegradabile e comporta meno della metà in quanto ad emissione di anidride carbonica, come il Mater B, polimero ricavato dall'amido di mais. Anche carta, cartone, cotone e tessuti vari possono fare la differenza. La ventennale battaglia ambientalista contro i sacchetti di plastica ha dato i suoi frutti in molti paesi. Dall'Australia alla Francia, dall'Irlanda alla Danimarca, da Taiwan alla Germania, divieto di utilizzo o mini tassa ne hanno ridotto sensibilmente l'uso. In Italia la data simbolo è il 1 gennaio 2010, quando scatterà la loro messa al bando.
I sacchetti biodegradabili sono da tempo già disponibili nella grande distribuzione. Li troviamo alle casse di molti supermercati accanto a quelli di plastica. Vengono però poco utilizzati da chi fa la spesa perché, bisogna dirlo, costano di più. C'è chi allora ha pensato di trasformare il sacchetto ecologico in un supporto promozionale dove poter stampare messaggi pubblicitari che colmino in pratica la differenza di prezzo. Risultato? Alla fine al consumatore costano come quelli tradizionali. L'obiettivo è quello di far incontrare domanda, offerta e obbligo di legge, ci dice Pier Cesare Villa, presidente di Arcadia Media, la società che ha avuto l'idea.
La nostra idea di base è stata proprio quella di venire incontro a quella che è una normativa che dovrebbe entrare in vigore nel 2010, sempre che vengano scritti i decreti attuativi relativi, trovare degli sponsor che mettessero la loro pubblicità su una facciata del sacchetto e così facendo pigliavano, diciamo così, due piccioni con una fava, nel senso che potevano trasmettere sia un'immagine ecologica ai loro clienti e dall'altra parte promuovere i loro prodotti sul sacchetto, sullo shopper. Vantaggio per il consumatore è che continua a pagare questi sacchetti né più né meno il prezzo del classico sacchetto inquinante in plastica, quindi 3-4 centesimi circa. Il sacchetto, tra l'altro, questa tipologia particolare di sacchetto è indicata, essendo compostabile al 100%, per la raccolta dell'umido, per cui risparmia due volte, perché a quel punto a casa si ritrova un sacchetto che ha pagato come quello classico di plastica, ma non deve comprare i sacchetti per lo smaltimento dell'umido.
Sacchetti, ma non solo, sono molte le strategie verdi che la grande distribuzione può mettere in pratica, come ci racconta Luigi Rubinelli, direttore di Markup.
Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, farà della sua presidenza un momento di ripensamento del modo di produrre con un occhio attento alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Ma ci sono aziende che già da diversi anni stanno lavorando in questa direzione e che beneficeranno di questa svolta americana. Vediamo qualche caso di rilievo. IKEA, il leader svedese nel retail dell'arredamento, ha lanciato il progetto Green Tech. Si tratta di un ambizioso e complesso programma che passa dallo sfruttamento della geotermia alla vendita di case modulabili rispettose dell'ambiente, all'introduzione di colonnine nei parcheggi per il rifornimento gratuito di macchine elettriche. La marca di abbigliamento sportivo Nike ha studiato il programma Let Me Play per costruire campi sportivi sintetici con scarpe riciclate. La catena di supermercati e grandi magazzini britannica Marks & Spencer ha varato un piano quinquennale imperniato proprio sul climate change. Autogrill ha presentato il progetto Eco Grill. Si tratta di un punto di ristorazione anch'esso rispettoso dell'ambiente grazie alla copertura speciale del suo tetto basato su un manto erboso. L'iPhone di Apple ha avuto successo anche grazie a un pack biodegradabile a base di amido di patate. Inditex, la società proprietaria di Zara, ha realizzato il progetto Tienda Sostenibile per modelli di negozi a basso impatto ambientale. Il retail di supermercati britannico Tesco vanta addirittura una specifica divisione interna denominata Greener Living. Il leader del commercio mondiale Walmart ha lanciato il programma Sustainable Packaging Scorecard. I produttori di acqua minerale San Benedetto e Sant'Anna utilizzano bottiglie eco-friendly per i loro prodotti di punta. Terminiamo con i casi di Procter & Gamble e Coca-Cola, che stanno sviluppando progetti per la misurazione e la riduzione delle emissioni di gas serra nelle loro fabbriche, presenti un po' in tutti i paesi del mondo. Insomma, l'ecologia, intesa come rispetto dell'ambiente, attraverso un diverso impatto delle attività economiche e umane, è diventato di rigore in tutti i settori e nelle imprese, grandi o piccole che siano.
Mai più senza.
Può un prodotto industriale realizzato in serie essere unico in ogni singolo pezzo? Nessuno perfetto, proprio come la diversità che governa il mondo. Il pezzo cult di questa settimana a cura di Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum.
Una delle peculiarità più innovative e originali del lavoro di Gaetano Pesce sta nel tentativo di fondere due categorie teoricamente antitetiche e inconciliabili come l'unico e il seriale. Pesce accetta cioè la logica della produzione industriale in serie, ma denuncia anche il limite della serialità nell'inevitabile standardizzazione che essa produce. Nasce da qui l'idea di una personalizzazione della serie o di una serialità differenziata, di cui la collezione di sedie, tavoli, scaffali e credenze, denominata Nobody's Perfect di Zero Disegno del 1993, è forse l'esempio più illuminante e suggestivo. Tutti i pezzi sono infatti prodotti industrialmente, ma vengono resi unici dalla libertà di lavorazione consentita al singolo operaio, che può scegliere liberamente tonalità, quantità e trasparenza delle resine poliuretaniche con cui vengono realizzati i singoli mobili. In tal modo, l'operatore non è più mortificato dalla seriale ripetitività delle sue operazioni e si sente anzi trasformato in cofautore del suo stesso lavoro, mentre gli oggetti industriali escono dall'anonimato spersonalizzante che spesso li contraddistingue per accedere a una nuova modalità di relazione tanto con chi li crea quanto con chi li usa.
Essere e avere.
Diamo subito subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Plastic Style, il titolo della puntata di oggi. Parliamo della nuova vita della plastica. Nella sua versione rivisitata, ovviamente eco-friendly, è diventata il materiale di tendenza per eccellenza. Spopola nella moda e nel design, ha grande versatilità di utilizzo anche in campi come la medicina e la diagnostica, è diventata una delle icone della creatività d'avanguardia. Da contenitore sotto accusa a contenuto raffinato, insomma, la plastica ha cambiato identità. Patrizia.
Sì, la plastica, dopo aver cambiato il mondo, ha cambiato un po' il proprio e appunto ha cambiato pelle. Diciamo, è un po' meno materia prima, un po' meno elemento costitutivo e più protagonista, grazie anche, insomma, se guardiamo un po' alla sua storia, grandi marchi, per citarne alcuni come Cartel, come Swatch, che l'hanno davvero trasformata in un materiale icona, come dicevi, della creatività e dell'innovazione contemporanea. Ne hanno sfruttato le caratteristiche tecnologiche, la stabilità, la resistenza al calore, eccetera, e soprattutto ne hanno esplorato le potenzialità estetiche, e quindi siamo circondati da questi oggetti che sono leggeri, leggerissimi, ma solidi, versatili e soprattutto appunto riciclabili. Nella scia dei rivoluzionari orologi colorati e decorati di Swatch, oggi i too late, troppo tardi in italiano, sono gli orologi in plastica che impazzano tra i giovani italiani e anche tra quelli europei. Sono questi bracciali minimali coloratissimi con il quadrante rettangolare di minime dimensioni, bassissimo costo, 12 euro, arrivano direttamente dal MoMA Design Store di New York e sono in vendita, a proposito di plastica che passa da essere cheap a essere un materiale prezioso, nelle gioiellerie e anche nei design shop. La plastica, appunto protagonista della nostra vita, rimarrà una risorsa irrinunciabile per il futuro, addirittura avrà un ruolo ancora più decisivo, ancora più strategico. Secondo quanto riportato in un recente rapporto sul futuro commissionato da Plastic Europe, l'impiego della plastica appunto sarà pervasivo nella medicina. Pensiamo già alle sperimentazioni su protesi muscolari, pensiamo alle telecomunicazioni e tutto il tema degli ologrammi, che è già una realtà negli Stati Uniti, ma anche nella vita di tutti i giorni. In termini di salute, conserveremo meglio gli alimenti grazie a nuove combinazioni dei polimeri. In termini di energia e ambiente, useremo materie plastiche per rendere più produttive alcune coltivazioni, oppure avremo auto realizzate con più componenti in plastica, quindi più leggere ma ugualmente resistenti, abitazioni meglio isolate con meno dissipazione energetica, eccetera eccetera. Sul piano dell'informatica, anche i processori diventeranno, pare, di 500.000 di volte più potenti grazie a questa nanotecnologia che utilizza i polimeri nei chip.
Lo abbiamo citato anche poco fa, Swatch merita però una riflessione a parte, un'azienda che con la plastica ha fatto una vera e propria rivoluzione. Sentiamo la scheda.
Frainteso dai più come la contrazione delle parole Swiss, svizzero e watch, orologio, Swatch in realtà deriva dall'unione di second e watch, dove secondo, a detta del suo creatore Nicolas Hayek, vuole indicare un nuovo concetto di orologio dallo stile casual, divertente ed economico. Quando esce sul mercato nel 1983, Swatch è un orologio rivoluzionario, alla cassa in plastica, e presenta solo 51 componenti contro i 91 o più generalmente utilizzati. In poco tempo ottiene uno straordinario successo, il più grande mai registrato nel settore. Successo che ha fatto della società madre, Swatch Group, l'azienda orologiera più grande del mondo, grazie all'acquisizione negli anni di molti marchi del lusso. A metà degli anni Ottanta gli Swatch diventano un vero e proprio cult, con l'idea di associarli ad artisti e designer famosi come Keith Haring e Alessandro Mendini. Quello che fino ad allora era stato solo un accessorio per giovani diventò un pezzo da collezione.
Patrizia, questi erano gli anni Ottanta. Oggi la plastica serve ancora a reinventare gli oggetti?
Ma l'anima sintetica, diciamo, delle nostre vite trova continuamente nuove espressioni, per cui dalle carte di credito agli stivali da passeggio, dal design ai vestiti, siamo veramente rivestiti di plastica. Di recentissima comparsa sulla scena degli accessori, le shuellas, crasi di shoes, scarpe e umbrella, ombrello, è proprio un ombrello per le scarpe. Ideate da Rebecca Miller, sono la versione super fashion delle galosce copriscarpe, quindi una vecchia idea. Si portano in borsa, in caso di pioggia improvvisa si indossano, cioè fasciano proprio la scarpa, sono molto belle da vedere, molto colorate. Anche Camper, rimanendo in tema di scarpe, il marchio di calzature spagnolo, in collaborazione con il designer Alfredo Heberli, ha creato una linea di scarpe con copriscarpa in plastica su misura. Poi c'è tutto l'universo interessantissimo delle borse, delle shopping bag. Moltissime sono state create in plastica o in tessuto contro la plastica per lanciare messaggi ecosostenibili. Green Aid, per esempio, ha fatto una shopping bag con la scritta "Guerra alla plastica", con dei charms porta accessori a forma di granata. Poi ricordiamo tutti il caso della borsa eco-friendly "I'm not a plastic bag", non sono una borsa di plastica, della designer Anya Hindmarch, che era diventata un must per tutte le vittime eco-fashion. Ebbene, in questi giorni la risposta a questa borsa è uscita la shopping bag con la scritta "I am a plastic bag", sono una borsa di plastica, lanciata dal sito inglese Holy Moly. È andata a ruba, nonostante sia un oggetto, o forse proprio per questo, ambientalmente irresponsabile, non è già più in vendita. In realtà, diciamo, vista l'altissima riciclabilità della plastica, anche chi compra questa borsa in maniera ostentata può in realtà fare una buona azione pro ambiente se e quando se ne disfa, semplicemente buttandola nel contenitore giusto. L'arte in tema di riciclabilità dei sacchetti di plastica, già banditi tra l'altro in molte città, esprime un'idea che mi è piaciuta moltissimo. L'artista di strada Joshua Allen Harris a New York ha creato queste bellissime sculture gonfiabili, un aggregato di pezzi di sacchetti di plastica usati, appoggiati sulle grate dei sottopassaggi pedonali nel metro di New York. Quando c'è il soffione del flusso d'aria dei treni, ecco che prendono vita, si gonfiano e diventano animali.
E a Milano c'è un posto dove si possono vedere, toccare e studiare tutti i tipi di plastica. Si chiama Materioteca, una via di mezzo tra un museo e un laboratorio. Per saperne di più abbiamo in collegamento la direttrice Diana Castiglione. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti voi. Materioteca è allo stesso tempo uno strumento di lavoro per i progettisti e un luogo di incontro tra i tecnologi e i creativi.
Quanto è importante oggi il risvolto ambientale per la plastica?
Ma è sempre stato importantissimo, perché le materie plastiche ci hanno consentito di conservare le risorse naturali, conservarle attraverso un consumo energetico inferiore dato dalla leggerezza, dato dalla riciclabilità, e quindi oggi la tendenza eco-eco, l'economicità si sposa con l'ecologia, perché dove risparmio il materiale risparmio l'ambiente e risparmio anche il portafoglio.
Riciclo che diventa anche in qualche modo uno stimolo creativo. È così? I progettisti che vengono da voi tengono in considerazione questo aspetto nello studio dei loro progetti?
Noi cerchiamo di instradarli verso quel senso, di non pensare soltanto al ciclo dell'andata, dalla produzione al consumo, ma anche contestualmente con l'ideazione della nuova applicazione, del nuovo oggetto, al ciclo del ritorno, dal rifiuto al riciclo, cioè dal consumatore a un'altra volta alla produzione.
Grazie a Diana Castiglione per essere stata con noi.
Grazie a voi tutti e buona giornata.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Londra su plastica e dintorni? Ce lo raccontano come sempre le nostre Urban Watcher di Memi, Elena Marinoni, bentornata.
Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. C'erano una volta le scarpe da scoglio, altrimenti note presso alcuni come le granchie, interamente realizzate in gomma, non si può dire che donassero, perché sì, erano simpatiche, anche comode, però l'estetica lasciava un po' a desiderare. Fortunatamente nel frattempo il design con la D maiuscola si è appropriato anche di questo segmento e, scusate il gioco di parole, gli ha letteralmente fatto fare passi da gigante. Alcuni progettisti di spicco, ad esempio, sono stati recentemente invitati dall'azienda britannica Melissa a dare forma e sostanza rigorosamente plastica ai loro sogni in fatto di calzature. I risultati, nonostante i prezzi contenuti, sono decisamente accattivanti, rivolti poi ad un target proprio di fashion victim. Tra le altre, le Night Sky Melissa, serie limitata in plastica tempestata di Swarovski, le Vinyl con zeppe da pin-up, le Mary Jane con tacco a rocchetto e le ballerine Anglomania di Vivienne Westwood, oppure le Melissa progettate dall'archistar Zaha Hadid. Poi non potevano mancare i fratelli brasiliani Campana, che fedeli alla loro poetica dell'attorcigliamento hanno progettato le Zigzag. 39 euro. Le Zigzag sono generate dalle sinuose evoluzioni di un filo di gomma e promettono di essere il più ambito oggetto del desiderio della prossima estate.
Grazie Elena. Patrizia, c'è chi dice che la plastica tradizionale, quella che deriva dal petrolio, diventerà come l'oro. Quindi quale futuro si preannuncia? La ricerca giocherà un ruolo fondamentale?
Sì, infatti pare che la vera rivoluzione delle rivoluzioni sarà la bioplastica, cioè materiali sintetici realizzati a partire da materiale organico, e questa potrebbe essere la soluzione sia al tema economico del costo della plastica, sia al tema del riciclo, che in realtà non sfiora nemmeno il 10% del totale di questi eterni oggetti plastici che invadono il mondo.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.